Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Quando si spengono le luci, si accendono i microfoni qui a Radio Base. E questa è Mantova di notte, un programma a cura della redazione di mantovanera.it. Questa sera in studio con voi ci sarò io, Carlo Doda, a raccontarvi una delle storie più nere che siano mai successe nel Mantovano. In realtà qui siamo in una zona di confine tra la provincia di Reggio Emilia e il Mantovano, tra Luzzara e Suzzara, ma coinvolge anche altri luoghi. Questa è una di quelle storie talmente nere che non possono essere inventate, sono storie che possono solo succedere, ed è la storia di Rodolfo Moretti. Rodolfo Moretti, un operaio di Luzzara, l'uomo che doveva morire a tutti i costi. Scamperà prima a un'aggressione da parte di uno sconosciuto, poi addirittura a un gravissimo infortunio sul lavoro, ma alla fine verrà ucciso. Lasciando fuori l'infortunio sul lavoro, è stata solo una fatalità, dietro gli altri due episodi si staglia sempre la figura della figlia della vittima, Ilenia Moretti, che per gli inquirenti è stata la mandante sia del primo tentativo che di un secondo tentativo, tra l'altro non andato neanche a buon fine o a cattivo fine, come vogliamo, e del terzo, quello che purtroppo è costato la vita all'operaio. Ma partiamo dall'inizio, perché questa è una storia folle, quasi grottesca, ed è una storia particolarmente complicata, soprattutto per quello che riguarda la prima parte. È la notte dell'8 gennaio del 2010. Rodolfo Moretti è un operaio che lavora in un mulino di Luzzara e esce di casa per il lavoro a orari assurdi per le persone normali. L'una di notte è già in piedi, pronto per andare a lavorare. Così la notte dell'8 di gennaio del 2010. Rodolfo Moretti esce dalla casa, la sua auto è parcheggiata nel vialetto davanti alla sua abitazione a Luzzara, fa per aprire la portiera quando sente qualcuno dietro di sé. Non fa in tempo a girarsi che sente una fitta a una spalla. Inizialmente pensa che sia un'aggressione per scopo di rapina, qualcuno che gli ha dato un pugno o comunque che l'ha colpito con un oggetto contundente. Si gira e si trova di fronte a un perfetto sconosciuto, un ragazzo che lo minaccia con un coltello già insanguinato perché lo ha già attinto a una spalla, e gli mena un altro fendente che lo raggiunge all'addome. Moretti è incredulo, non riesce a spiegarsi il motivo, non riesce neanche a capire cosa sta succedendo, però l'istinto di sopravvivenza, il ricordo di quando era giovane, che frequentava una palestra di arti marziali, riesce comunque a bloccare l'aggressore, riesce a immobilizzarlo. Un po' i colpi non hanno avuto l'effetto voluto da questa persona, perché siamo in inverno, Moretti è vestito pesante, ha uno zainetto in spalla che forse insieme al cappotto, al giaccone pesante, lo ha un po' riparato dal tenente, con un coltello da cucina, con una lama di una quindicina di centimetri. Riesce comunque a immobilizzare questo aggressore, arrivano i carabinieri, l'aggressore viene arrestato. Si chiama Alex Granata, è un ragazzo di Suzzara, al quale quando viene chiesto perché l'hai fatto, perché volevi uccidere questa persona, perché l'hai aggredita con un coltello, lui risponde semplicemente: l'ho visto per strada, mi stava antipatico, lo volevo uccidere. La cosa finisce abbastanza velocemente. Alex Granata alla fine accede a un patteggiamento per lesioni gravissime e chiude il tutto nel giro di pochissimo tempo, patteggiando 5 mesi di reclusione. Sembra tutto finito, sembra un episodio privo di significato, dovuto da una persona che ha dei problemi forse psichici anche. Il 16 marzo del 2010 la pena, il patteggiamento della pena di Alex Granata passa in giudicato, diventa esecutivo. È una data casuale ma anche particolare, perché proprio quella sera del 16 marzo del 2010 c'è una persona, un marocchino sui 40 anni, Essadi Saleh, che si presenta dai carabinieri di Luzzara a raccontare una strana storia. La storia è che lui è stato ingaggiato da alcune persone per uccidere una persona. Lui ha detto a questa persona che accettava, c'è un compenso, si parla di un anticipo di 4.500-5.000 euro e un compenso finale di 50.000 euro a lavoro fatto. Si parla di una pistola e ci sono queste persone, un paio di ragazze inizialmente, una che dice di chiamarsi Alessia, l'altra un'amica che dice di chiamarsi Rosa e dice di essere sua cugina, che incontrano questo extracomunitario alla stazione di Guastalla, gli spiegano un po' quello che deve fare, come deve agire e lo portano addirittura a fare un sopralluogo. E il giorno che lui deve compiere questo delitto decide di andare dai carabinieri e di raccontare tutto, di dire guardate che ci sono queste persone che vogliono che io uccida una persona a pagamento. A quel punto lì il delitto è programmato proprio per quella sera del 16 marzo del 2010. Il marocchino chiede un aiuto ai carabinieri, dice io non lo voglio fare, io non voglio uccidere nessuno, però questi mi minacciano, dicono che ammazzano me e la mia famiglia, cosa devo fare per prendere tempo? E il maresciallo dei carabinieri dice prendiamo tempo, chiama questa ragazza, questa Alessia, e dille che hai un impegno familiare improrogabile e quindi non puoi assolutamente fare questo lavoro. Il marocchino chiama, spiega la cosa e addirittura gli passa il maresciallo dei carabinieri, che finge di essere il suocero di questo marocchino, e dice sì, guardi, effettivamente questa sera mio genero ha un impegno, non può assolutamente essere dove doveva essere, e la cosa viene finita lì. A quel punto c'è una descrizione di questi personaggi che in fin dei conti non hanno un nome, non hanno un cognome, hanno soltanto abbiamo un paio di numeri di cellulare. Allora, la descrizione un po' anche da quello che racconta sul luogo in cui deve andare per fare questo delitto il marocchino, il maresciallo dei carabinieri ricorda che c'è stato nello stesso punto e probabilmente nei confronti della stessa persona un agguato un paio di mesi prima. A quel punto il maresciallo va a vedere negli atti di quella vicenda, visto che era stato lui stesso a intervenire allora, e scopre che il numero di cellulare che ha chiamato per disdire questo appuntamento di morte è lo stesso numero della figlia della persona che era stata ferita due mesi prima, della figlia di Rodolfo Moretti. Rodolfo Moretti era la persona che doveva essere uccisa quella notte. Ilenia Moretti sarebbe stata la persona che aveva ingaggiato un killer. Non aveva fatto però tutto da solo, non aveva fatto questa ragazza. Un po' inizialmente aveva chiesto l'aiuto di un'amica che viene indagata, ma poi finirà fuori dal processo, verrà ritenuta estranea ai fatti. Poi c'è un altro amico, un certo Davide Giorgi di Suzzara, che sarebbe quello che ha individuato il sicario in questo Essadi Saleh e sarebbe lo stesso che aveva già individuato nell'Alex Granata, che era stato arrestato a gennaio, il primo sicario. Iniziano le intercettazioni, le persone vengono seguite, vengono addirittura oltre che intercettati i telefoni, ci sono le intercettazioni ambientali e ci sono addirittura gli incontri spesso nella stazione ferroviaria di Guastalla che vengono addirittura videoregistrati, e lentamente in questa vicenda cominciano a prendere corpo anche altri personaggi che partecipano a questo complotto nei confronti di quest'uomo, e tra questi abbiamo la moglie addirittura, Claudia Franchi, che sarebbe una delle persone che prendono parte all'ideazione dell'agguato di questo omicidio che deve essere fatto. C'è poi un'altra persona ancora, un certo Mauro Fornaciari, che si spaccia per ex guardia giurata, ex carabiniere, colluso con la mafia e con qualche cosca, che addirittura spiega al marocchino come agire, come fare per ammazzare questa persona. E c'è proprio un piano. Ilenia racconta al sicario che il padre, senza mai specificare tra l'altro che si tratta del padre, dice: ma questa persona da uccidere esce di solito intorno alle 2, 2:30 di notte per andare al lavoro in bicicletta o in macchina, che comunque ci sarà una donna all'interno dell'abitazione, e qui si intuisce che sarà la moglie, pronta a fargli un segnale convenzionale quando l'uomo uscirà, per dirgli: guarda, è questo quello che devi uccidere. E lentamente vengono alla luce tutti i particolari di questo complotto, cioè, e salta fuori quindi che questa aggressione del gennaio di 2 mesi prima, un'aggressione che apparentemente priva di significato, priva di movente, in realtà faceva parte di un piano per fare fuori questo operaio. Siamo nel grottesco quasi, perché a un certo punto salta fuori anche che il marocchino ha ricevuto un anticipo su questo, per questo lavoro che deve fare ma che alla fine non farà, un anticipo di 4.500 euro. I soldi glieli ha dati la ragazza, la figlia della vittima predestinata, questa Elenia Moretti, e sono soldi che lei ha ricevuto direttamente dal padre, dicendo che doveva fare una vacanza studio negli Stati Uniti a New York, e per questo motivo si è fatto dare 5.000 euro. Ha finto durante i giorni precedenti a quella che era la data, l'ora X di questo delitto, di essere effettivamente a New York. In realtà era a casa di un'amica, pare questa amica che l'accompagnava agli incontri con il killer, e i soldi che aveva avuto dal padre appunto per questa fantomatica vacanza a New York vengono usati per ucciderlo. Ci fermiamo con una breve pausa musicale. Alabama Tree. We'll be right back. Riprendiamo qui dai microfoni di Radio Base, questo è sempre Mantova di Notte, Carlo Roda in studio, per parlare appunto di una vicenda tra le più nere che siano mai accadute nel nostro, nella nostra provincia. E come dicevo inizialmente, qui siamo in una zona di confine, perché i fatti materialmente succedono a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, siamo sul confine però con il Mantovano e coinvolgono diverse persone del Mantovano. Abbiamo parlato di un tentativo di omicidio accaduto nel gennaio del 2010, di un episodio che sembrava essersi concluso con l'arresto del responsabile, quasi come se fosse il gesto di un folle, ma in capo a un paio di mesi viene a galla un'altra novità, viene a galla che ci sono delle persone che vogliono che questa persona che è stata aggredita nel gennaio venga uccisa e che sono pronte a pagare un altro killer affinché porti a termine il lavoro. Il piano viene sventato perché il sicario che è stato ingaggiato decide di vuotare il sacco davanti ai carabinieri, partono le indagini e in capo ad alcuni giorni arrivano i primi arresti. Vengono arrestate la figlia di Rodolfo Moretti, Lenia Moretti, che allora aveva solo 20 anni, viene arrestata la moglie, Claudia Franchi, e finiscono nei guai anche altre persone che in un modo o nell'altro erano coinvolte in questo vero e proprio complotto. Finiscono tutti ai domiciliari mentre le indagini vanno avanti, mentre la moglie di Moretti viene messa ai domiciliari a Reggiolo, la figlia ai domiciliari finisce a Gazzoldo degli Ippoliti, a casa della zia paterna che si chiama Dominique Moretti e che abita insieme al marito che si chiama Matteo Zanetti. Nel periodo durante il quale la ragazza rimane ai domiciliari a casa della zia Gazzola degli Ippoliti, maturerà quello che è il piano che poi porta all'omicidio vero e proprio dell'operaio di Luzzara. Arriviamo al luglio dell'anno seguente, del 2011, quando Rodolfo Moretti viene trovato senza vita, morto ammazzato con un colpo di fucile sparato quasi a bruciapelo. Si saprà che è un fucile da caccia con un proiettile per la caccia al cinghiale, sparato da una distanza massima di 5 metri. Poche ore dopo, in carcere, finisce il cognato, quel Matteo Zanetti di Gasolato degli Ippoliti, che ospitava la figlia. È quasi un fulmine a ciel sereno, perché ormai questa vicenda sembrava conclusa, si andava verso il processo per il tentato omicidio e sembrava che ormai fosse tutto chiuso lì, anche perché Rodolfo Moretti, l'operaio, si stava lavorando per riavvicinarsi alla moglie e alla figlia, stavano cercando di ricostruire un rapporto di una famiglia che era letteralmente deflagrato un anno prima. Poi improvvisamente accade che Matteo Zanetti uccide il cognato apparentemente senza alcun motivo. Il motivo viene ventilato fin da subito: una tresca tra Matteo Zanetti e la nipotina, una nipotina che appare sempre più diabolica nel pilotare, nel muovere le sue pedine a suo favore. Però gli inquirenti inizialmente sono molto cauti, anche perché l'omicida non dice altro se non di avere litigato con il cognato e di avere deciso di ucciderlo. Non coinvolge la nipote, non la tira mai in ballo, e lei dal canto suo si dice disperata, distrutta per questa morte, per la morte del padre. È una vicenda nerissima, che diventerà ancora più nera in seguito, quando Matteo Zanetti in carcere comincerà a capire di essere stato usato. Questo è chiaramente l'ipotesi accusatoria, che sia stato usato dalla nipote, per quale che nel frattempo era diventata la sua amante, per far fuori questo padre che Ilenia voleva morto a tutti i costi. Mi rendo conto che è un po' una requisitoria quella che stiamo facendo. Per questo motivo ora facciamo un altro stacco musicale e poi passeremo la parola alla difesa.
And get to you.